La domenica dopo Pasqua, la seconda domenica di Pasqua che conclude l'ottava di Pasqua, porta sempre questo Vangelo che ha da una parte l'incontro di Gesù alla sera di Pasqua con i suoi discepoli e dall'altra l'incontro di Tommaso 8 giorni dopo. Questa domenica, attualmente chiamata Domenica della Misericordia, era intitolata Domenica in albis, sottinteso deponendis, perché era la domenica nella quale coloro che avevano ricevuto la veste bianca battesimale dopo i sacramenti nella veglia pasquale, appunto l'alba bianca, la deponevano ai piedi del fonte battesimale per indicare l'ingresso nella vita da credente, nella vita della comunità. Era smettere l'abito dell'infanzia spirituale per assumere l'abitudine della vita cristiana. Il testo comincia dicendo che la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, è sera, ma è come se non ci fosse più tramonto. Una profezia messianica diceva che in quel giorno non ci sarà né mattino né sera, sarà un unico giorno. Questo è il giorno della risurrezione. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, queste porte chiuse, con le quali Giovanni vuole farci credere, vuole farci comprendere che Gesù può passare ovunque. Può rendersi presente quando vuole, non ha più nessun limite, nessuna cosa che lo possa bloccare, perché lui è dov'è la comunità. Mentre i discepoli sono ancora intimoriti dai giudei, sono ancora chiusi nella loro paura, venne Gesù e si fermò, letteralmente stette in mezzo a loro, sempre istemi. Ormai abbiamo visto è il verbo di chi sta fermo, risoluto, e Gesù sta in mezzo a loro, è colui che non lascia mai soli i suoi discepoli. E la sua venuta è legata al dono della pace. Disse pace a voi, e la pace è il dono del risorto. È il dono di colui che ci dà la pienezza della vita, il senso della nostra esistenza. E detto questo, mostra, fa vedere le mani e il costato, cioè fa vedere che lui è lo stesso che è morto. Abbiamo visto che nei Vangeli della risurrezione continuamente si sottolinea che colui che è risorto è proprio quello che è morto. Quindi Gesù mostra i segni della sua morte per indicare la continuità con il crocifisso. E i discepoli gioirono. La gioia era ciò che Gesù aveva promesso. La vostra tristezza si cambierà in gioia, aveva detto al capitolo 16. Pace e gioia erano i segni del tempo escatologico, cioè del tempo finale, del tempo della pienezza. E dopo aver detto pace a voi e aver suscitato la gioia, ecco che Gesù ripete pace a voi e poi dà subito una missione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Quel come non indica solo un confronto, ma la continuità di un'unica missione. Gesù aveva detto: vi ho scelto perché andiate e portiate frutto. Ora qui quel come, che è kazos in greco, che indica la continuità e la capacità generativa che Gesù ha nel cuore dei credenti. È come se dovessimo tradurre: per il fatto che il Padre ha mandato me, io mando voi, io genero in voi il bisogno di andare, genero in voi il dovere di andare, allo stesso modo, perché in voi continua la mia missione, In voi continua il mio essere mandato. E dopo aver detto questo, alitò. È l'unica volta nel Nuovo Testamento che abbiamo questo Gesù che alita e richiama il soffio della vita nella Genesi, quando il Signore crea l'essere umano. È il soffio che richiama il vento al capitolo 37 di Ezechiele, questo vento che riporta alla vita un esercito di morti. È l'alito vitale. E poi ecco le parole sconvolgenti perché dice ricevete lo Spirito Santo, ma quel ricevete è un imperativo, è un comando. Non è semplicemente un dono, vi do una cosa bella. È il comando a ricevere questo spirito, lo dovete prendere, lo dovete accogliere, perché senza questo dono voi non potete essere inviati come io sono stato inviato. È lo Spirito Santo che, trattandosi della stessa missione di Cristo, ci permette di identificarci con l'azione e la persona di Cristo. Anche la missione di Gesù nasceva dalla sua consacrazione nello Spirito. Quindi è questo il dono che dobbiamo ricevere, dobbiamo accogliere, non dobbiamo buttarlo via. Ricevete lo Spirito Santo. E poi ecco la conseguenza. La conseguenza è che a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Gesù non giudica dal peccato, non giudica, ma libera dal peccato, che è la manifestazione della morte. La morte è collegata al peccato. E anche qui i discepoli che devono continuare l'opera di Gesù la possono continuare solo togliendo, abolendo il peccato che c'è nel mondo, con la grazia di Dio. Ma cosa vuol dire? A chi rimetterete saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Rimettere e lasciare è una modalità semitica, cioè del linguaggio ebraico, per raccontare la totalità mediante la coppia dei contrari. Voi immaginate un'arancia, la tenete in mano con due dita, la tenete in mano col polo nord e il polo sud. Questa polarizzazione indica la totalità. È la totalità del potere misericordioso che è trasmesso dal risorto ai discepoli, perché quando la comunità perdona, Dio stesso perdona. Chi può perdonare se non Dio? I discepoli possono perdonare con la forza di Dio, perché è in azione Dio quando il discepolo perdona. E questo è il dono della vita del risorto, nel quale non c'è più la notte del peccato.